strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Come si fa a portare avanti tante diverse attività in modo flessibile, senza però perdere o confondere la nostra identità, soprattutto quando la andiamo a comunicare alle persone che ci stanno intorno? In che modo il web e i social media possono supportarci, possono aiutarci ad avere un impatto positivo su chi ci sta intorno, su chi ci circonda, portando il sorriso nella vita delle persone? E qual è il ruolo della curiosità e della passione nella crescita personale e professionale? Ne parleremo insieme a Elena Bizzotto. Elena è un'igienista dentale, una musicista, una podcaster, un influencer nel mondo del benessere e della promozione della salute. Elena è una di quelle persone che quando la conosci non te la dimentichi più, ti va di starci sempre più tempo insieme, perché ha un'energia positiva che emana e che mette in tutto quello che fa. Bene, sarà un esempio fantastico Elena di utilizzo consapevole del digitale, degli strumenti che il digitale mette a nostra disposizione, perché noi alla fine stiamo qui per imparare a utilizzare il digitale in modo consapevole per vivere bene e lavorare meglio, e Elena incarna questo ideale. Prima di entrare nel vivo della chiacchierata con Elena Bizzotto, voglio leggere una delle recensioni. Ve l'avevo promesso, mantengo la promessa, una delle recensioni che avete lasciato al podcast sulla app Apple Podcast. Ed è la recensione di Luca Fabbracci, grandissimo Luca, intitolata Utile per chi vuole aprirsi al digitale. Con 5 stellette la recensione recita: Strategia Digitale è stato il portale a un mondo a me sconosciuto e che non avrei mai pensato di poter capire, un'inesauribile fonte di ispirazione, e Giulio ha quel modo semplice, trasparente ed etico di fare che dà un valore aggiunto al progetto. Grande Luca, grandissimo, ti ringrazio di questa recensione. Se volete lasciare una recensione, come si fa? Ragazzi, vi ho fatto il tutorialino, andate su strategiadigitale.info e trovate tutto. Ma ora bando alle ciance, è arrivato il momento di entrare nel vivo del nostro episodio e conoscere insieme Elena Bizzotto.
Mi occupo nella mia vita di igiene dentale, quindi sono un igienista e posso dire porto il sorriso nelle persone partendo dalla cura della loro bocca. Poi in realtà faccio anche altre attività, come per esempio quello della musica. Sono una fagottista, sono diplomata in fagotto, per cui adesso per fortuna ricominciamo a fare i concerti. Quindi mi viene, anzi è stato un mio paziente che me l'ha detto, che con la musica, diciamo, curi l'anima, così disse lui, poi magari un po' esagerato, però ti occupi di portare benessere nell'anima e con l'igiene dentale ti occupi di portare benessere nel corpo, per cui mi piace questi due filoni e comunque portare il sorriso con gli strumenti che ho a disposizione nel corso della mia vita, perché poi ho cambiato più volte.
Quando ti ho conosciuto ho provato una sensazione stranissima, perché le persone facilmente a volte le inquadri dentro una casella, o magari non lo fai facilmente ma lo fai in maniera spontanea, e sapendo quello di cui ti occupavi però c'era sempre di più, no? Poi ho scoperto che appunto eri una musicista, la dico, vedi, allora ecco perché non ha solo una sua professione ma anche una sua vena artistica. Poi però più scavavo più trovavo cose, perché sei anche appassionata di moltissimi argomenti diversi, li studi,
sì,
mettendoti in gioco, e sei diventata anche, diciamo, proprio oggi possiamo dirlo, sei,
sì,
diventata,
dai, per esempio, arriverà il pezzo di carta, come piace a noi in Italia, perché finché non c'hai il pezzo di carta non sei contento, ma diciamo ho concluso un percorso, uno dei tanti, perché in realtà nel frattempo ne ho fatti anche altri, okay, che è la certificazione internazionale in Master Practitioner di PNL,
E questa però, è solo una delle tue, dei sì, tuoi side passion, delle tue sì, passioni collaterali. Allora ti chiedo, qual è il tuo superpotere? Cioè, al di là del tuo lavoro, di quello che hai fatto nella vita, tu quale pensi essere il tuo superpotere?
Il mio superpotere è la flessibilità e la curiosità. Ora, perché poi dopo, fra qualche anno, ci ritroveremo e chissà. È la capacità di appassionarmi agli argomenti con cui entro in contatto, ma anche a rimanere curiosa e per cui trovare argomenti nuovi, perché a volte uno diciamo pensa che deve in qualche modo avere dall'esterno, no? Incontra una situazione, un ambiente, una persona, una materia e ci si appassiona. Molte volte però c'è anche una passione interna che ti porta a ricercare certe cose, per cui è bilaterale, nel senso che io ricerco, poi alla fine se metto insieme diciamo tutti gli argomenti di cui mi occupo è sicuramente qualcosa legato al benessere, inteso proprio come benessere, stare bene, che poi se ragiono col mio ruolo di igienista dentale lo faccio attraverso la pratica clinica, ma anche l'extra clinica e, certo, e l'aspetto relazionale poi mi ha portato ad aprirmi a tutto quello che è l'aspetto di comunicazione, perché poi ho fatto anche un percorso legato all'intelligenza emotiva quando ancora noi siamo convinti di essere animali pensanti che provano emozioni, poi scopri che in realtà siamo animali che provano emozioni e che anche rispetto agli altri animali pensano.
Ogni tanto penso, ogni tanto mi capita di pensare.
Sì, sì, sì. E questo è un aspetto fondamentale, perché adesso se ne sente parlare tanto, no, di intelligenza emotiva. Però mi rendo conto che nella pratica clinica, quando si va a spiegare, si parla sempre alla componente razionale, ma le scelte, i cambiamenti non partono mai dal perché. Infatti la risposta dei pazienti è: dottore, sa, lo so, dottore, lo so, a livello razionale lo però, sai, però se non c'è diciamo la componente emotiva, la parte emozionale è quello che dà la spinta, è quello che poi ti porta proprio a fare qualcosa, ad agire, a cambiare, a prendere una nuova abitudine.
Sai che proprio, tanto per fare un riferimento colto, stanotte stavo guardando Capitan Marvel.
Non dormivi, che dormire fa bene.
Ma sì, guarda, in realtà...
in realtà da quando è nato mio
ormai,
figlio...
Ormai, esatto, no, cioè con la nascita del mio quarto figlio praticamente le altre tre figlie si sono coalizzate, perché loro vogliono sentire da me raccontare la mattina a colazione cosa ho visto durante la notte. Ho deciso di guardare piano piano tutti i film del Marvel in ordine cronologico. E quindi loro la sera vanno dal fratellino e gli sussurrano: svegliati stanotte, mi raccomando. Perché poi quando si sveglia ho dovuto adottare la visione delle serie TV e dei film, perché c'ho talmente sonno quando si sveglia quella notte che rischio, tenendolo in braccio, di addormentarmi e lasciarlo cadere là. Almeno col film mi sveglio. Ma questa era una parentesi. Guardavo Capitan Marvel e questa è supereroina,
esatto,
in dubbio, ma non voglio fare spoiler, quindi ragazzi, se non avete visto Capitan Marvel chiudete immediatamente, però questa eroina, questa crisi di identità, sente di avere un grande potere dentro, però non lo riesce a gestire e quindi non lo riesce a convogliare contro il nemico, a usarlo come uno strumento. A un certo punto il nemico gli dice: tu sei solo umana. E lei scopre, lei pensava di venire da un altro pianeta, sì, invece sì, realizza sì, di essere umana. E quando gli dice così, lei si ricorda di tutte le volte, prima si ricorda di tutte le volte in cui ha fallito, quindi tutte le volte in cui è caduta, da bambina ha sbagliato la battuta alla partita di baseball, poi non lo so, è andata col go-kart fuori, poi è caduta, e poi però si ricorda anche tutte le volte che si è rialzata.
Sì, sì.
e questa fragilità diventa la sua forza.
È potente quel momento lì.
E in quel momento realizza che l'essere solo umana, l'essere umana, non è essere solo umana, ma gli consente di controllare le proprie emozioni. E sono le emozioni, mentre tutta la vita aveva cercato di reprimere le emozioni per controllare razionalmente questa energia, invece in quel momento lì capisce che sono le emozioni che le consentono di controllare quell'energia. È pazzesco.
È così, si definisce alfabetizzazione emotiva, perché diciamo tutto, anche l'informazione. Anzi, il problema è che l'informazione lo sa bene, lavora sempre sulla pancia, e anche se noi appunto pensiamo che sia un'informazione che arriva alla parte razionale, in realtà le reazioni vengono ricercate punzecchiando la sfera emotiva, e questo, per esempio, chi lavora per ottenere determinati risultati lo sa bene. Nella nostra quotidianità lo dimentichiamo, e molte volte, ecco, un aspetto bellissimo che io ho scoperto studiando intelligenza emotiva è arricchire il vocabolario. Noi, quando tu chiedi a qualcuno come sta, bene o male, che non sono neanche due emozioni, ma non conosciamo la varietà di emozioni, cioè cosa provi in questo momento? È felicità? È gioia? Sei brioso? Sei contento? Cioè, sono tante parole diverse che rappresentano l'emozione primaria, gioia, ma hanno tutte sfaccettature diverse, no? Gaio, poi in italiano, no? Se tu inizi...
È ricco, se le vai a scoprire.
È ricco, ma hai paura o sei terrorizzato? Cioè, sono due cose completamente diverse. O sei preoccupato, o sei frustrato, o sei... Ok, quindi iniziare ad arricchire il vocabolario emotivo ci aiuta anche a in qualche modo fermarsi e dire ok, cosa sto provando veramente in questo momento, e riconoscerlo a volte ti consente di poi agire in modo completamente diverso, perché non saperlo ti porta a essere, come viene definito, in sequestro emotivo, e quando sei in sequestro emotivo fai cose che magari anche razionalmente non faresti, ecco.
Pensa che proprio per questo motivo, su suggerimento della nostra amica Barbara Beghelloni, io ho inserito all'interno del Life Hacker Journal, di questo diario quotidiano, ho inserito l'Atlante delle emozioni. Cioè ho scoperto che esiste qualcuno più pazzo di noi che ha creato una lista di emozioni dettagliandole, quindi cominciamo, ne so, emozione radice paura, ok, paura, tutto il dettaglio di come puoi essere impaurito, e devo dire è un bellissimo esercizio quello, giornalmente, di dire ma tu come ti senti? Mi sento, fammi capire bene come mi sento, una sensazione di, ne so, rabbia, però quanto rabbia? Infastidito oppure furioso?
Esatto.
È veramente una bellissima cosa, e questa tua attitudine, secondo me, ti rende veramente in un certo senso una life hacker, perché la curiosità, che è veramente un superpotere, perché ha un aspetto positivo ma anche un aspetto negativo, nel senso che a volte poi ti defocalizza dalle cose perché ogni cosa la devi approfondire, devi ricercare, dici, senti, ma non puoi semplicemente fare colazione senza scoprire la storia dei cornflakes.
Sì.
E diventa veramente un superpotere.
Ho avuto un periodo della mia vita dove in realtà stonava molto questa cosa, perché venivo etichettata in qualche modo come generalista.
Brava,
quando mi dicevano, infatti lo dico perché i life hacker, secondo me, se
non hanno paura,
il
manifesto,
no?
Dei life hacker.
Sì.
La prima regola è non avere paura di non saper definirsi. Tu chi sei? Mille cose diverse, non
sì,
è un problema.
Fai fatica a etichettarti, ma l'hai detto tu anche nell'ultima intervista, no? Con Artematico, con il ragazzo.
Dovresti parlare mezz'ora ogni volta che ti chiedono chi sei, cosa fai nella vita.
Però nel nostro mondo di adesso, dove l'iperspecializzazione è quello che ti definisce, e forse anche più funzionale certe volte, perché se sei definito, allora se pensano a te, diciamo, hanno di te quell'idea precisa, allora in qualche modo sanno se così far riferimento a te, per esempio, per trattare un determinato argomento, che ne so io. Il grande problema è legato al fatto che se hai curiosità, niente, non ci sono, diciamo, limiti definiti. L'aspetto però che io notavo è il fatto che io sì sono perché sai tutto, ma magari tutto male, c'è anche questa idea, no, che sta dietro il concetto e l'etichetta di generalista.
Ti devi specializzare.
Di specializzare, devi andare a fondo su un argomento. Io venivo definita dai miei compagni di classe la secchiona buona. Cioè, per me, a scuola sono sempre uscita col massimo, perché studiare mi piace, mi appassiona. Me lo faccio anche piacere, anche se magari davanti non ho il professore, diciamo, che ti entusiasma la materia, però come si dice, direbbero un indice referenziale interno, cioè cosa posso fare io per appassionarmi a questo argomento, anche se il mondo, la situazione, il professore, torna a me, questo argomento non me lo trasmettono con gran passione. E quindi questa attivazione mi ha portato, diciamo, ho sempre studiato tanto, sono sempre uscita col massimo, e infatti avevo questa regola, il 6 non esiste, il 7 è proprio per sbaglio, 8, 9, 10, ok, iniziamo a ragionare, questo era il mio parametro. E quindi studio tutto quello che ho affrontato nella vita, nel senso che sono tanti aspetti, anche a livello universitario rischiavo, poi per via delle riforme ho fatto altre scelte, di diventare restauratrice di beni architettonici, cioè, ambientali.
Capito, uno dice che fai igienista dentale, però potevo restaurare la Gioconda.
Sì, sì, perché ho fatto anche il test d'ammissione passandolo allo IOAV a Venezia, che è l'istituto architettura, capito? Per cui... cosa sei? Ora, tra le altre cose, ragionando sull'identità, quando mi dicono ho la crisi di identità, no, questo... perché poi da quando ho iniziato a interessarmi di comunicazione e di linguistica, o meglio di intelligenza linguistica,
sì.
Quindi in qualche modo... La cura delle parole, no? Che parole usi? Quando si parla di crisi di identità sembra che tu debba definirti, appunto, in qualche modo etichettarti, poi a noi piace mettere l'etichetta, lo facciamo, è il nostro metodo, diciamo, anche per smaltire le informazioni, però ti dai l'etichetta e se non sei quello o non riesci a realizzare quell'identità, vai in crisi, no? Con l'accezione negativa che diamo noi a crisi, perché in realtà crisi significa una cosa e anche un'altra, cioè significa momento di difficoltà, ma anche in qualche modo opportunità, no? E, in realtà, poi, approfondendo, che cos'è l'identità? L'identità sei tu, infatti identità è quello che tu come tu ti definisci dopo il verbo essere. Bisogna sempre usare il verbo essere con molta attenzione.
Attenzione, maneggiare con cura il verbo essere.
Sì, perché dopo è... sei tu, veramente, come ti pensi tu o come ti etichettano. Infatti quando uno dice sei disordinato, ti sta dando l'identità del disordinato, capito? E tu, che sai che magari è un momento, cioè la tua identità non è essere disordinato, cosa fai? Rispondi, ti offendi. Per quello che etichettare a volte, quando si ha a che fare con le persone... diciamo, bisogna farlo con molta attenzione. Il discorso è questo, che poi io ho scoperto che in realtà l'identità è che ruoli vuoi essere, perché io sono figlia, sorella, zia, moglie, mamma, igienista dentale, fagottista, podcaster, cioè, hai capito? Io sono tutte queste cose e in ogni ruolo ho a che fare con situazioni, ambienti, persone diverse. E quindi mi piace pensare alla mia identità. È per quello che credo che la crisi di identità, se uno riesce a capire che sotto il cappello identità ci sono tutti i ruoli della tua vita, perché l'aspetto familiare... no, non può essere dimenticato se ti in qualche modo identifichi solo, la tua identità è solo il lavoro.
Certo.
E quindi Questo mi ha rasserenato molto. Poi magari ad altre persone dice: oh Madonna. Cioè, però
si parla tanto di società fluida e poi non accettiamo la fluidità della nostra identità molte volte. E secondo me è qualcosa di collegato al digitale. Cioè, per poterti vendere, molti ti dicono questo: no, il tuo personal brand.
Sì.
Per poterti vendere meglio, allora ti dobbiamo mettere una confezione. Ma io sono sia giallo che rosso. No, ti facciamo arancione, così però devi essere arancione. E noi come esseri umani credo che sfuggiamo a questa cosa. E c'è una cosa molto bella del tuo modo di pensare che, nella quale mi ritrovo e che vedo in tante persone che hanno questa attitudine da hacker, che non è mettere a fuoco la propria passione. Cioè l'hacker non dice cosa mi appassiona, ma cosa posso fare io per appassionarmi a quello che ho davanti.
Assolutamente. Io credo che ci sia lo scopo, cioè uno scopo che poi si declina in tutti i vari comportamenti, in tutte le varie convinzioni, pensieri e in quello che fai. Nel mio modo di parlare, non ci metterei mai la mia vita è il mio lavoro, perché la mia vita spero sia molto di più del mio lavoro, anche perché ho cambiato a 25 anni pensavo che il mio lavoro fosse suonare il fagotto e a 30 ho iniziato il mio lavoro è diventato fare l'igienista, per cui eppure ho una grandissima passione per il mio lavoro, però è uno dei tanti ruoli che cerchi poi di sviluppare al meglio facendo fede alla tua missione. E la mia missione è portare il sorriso nelle persone, come lo faccio in ruoli diversi. Poi non è che viene tutto bene, poi commetti degli errori e alla fine fai, se commetti degli errori, feedback, sbagliato, non sbagliato, cosa posso fare di diverso? Io sono una grande amante dell'errore, ma forse deriva anche dalla mia formazione musicale. Siccome ho iniziato a suonare molto presto pianoforte, lì tu ti metti. Se tu ti sedessi al pianoforte e sapessi suonare la sonata di Mozart, va bene, ok? Ma lì passi, provi fino a quando arrivi a determinati risultati. Quindi l'elogio all'errore, tra le altre cose, errore. Anche errore, fallimento, sbaglio, hanno un'etimologia completamente diversa. A me piace l'idea di errore perché è la stessa radice di errare. Ok, fallire, per esempio, la definizione di fallimento è non essere arrivato a destinazione, punto. Però errare ti dà, ok, dovevo andare a Roma e sono finita a Bari, ok, faccio adesso ad arrivare a Roma? È molto diverso, no? E anche in queste piccole cose lo studio della linguistica e lo sviluppo di quella che viene definita intelligenza linguistica aiuta, perché le parole che usi formano i tuoi pensieri, certo. E i tuoi pensieri poi si trasformano nelle tue convinzioni e nelle tue azioni. Per cui ho posto, diciamo, molta attenzione a iniziare a avere cura delle parole, e vedo che anche quando ti relazioni con gli altri, se tu hai cura di quello che trasmetti, la persona che hai davanti, può essere il paziente, quando si entra in relazione, no? Poi chi fa podcast, questo concetto della relazione ce l'ha fortissimo, è venuto fuori tantissime volte anche al festival del podcasting.
Infatti in tempi non sospetti tu hai creato un podcast, io mi ricordo proprio come fosse ieri la prima volta che ho ascoltato il tuo podcast, stavo andando a correre a Copenaghen, ero. E dicevo, non te l'ho mai raccontata questa cosa?
No, molto questa bene, è bellissima. Amici, vediamo un po' cosa mi dice.
La carrambata. Allora, stavo andando a correre a Copenaghen, mi sono svegliato presto, tutta la mia famiglia dormiva, sono sceso giù e ho detto che ho oggi da ascoltare, e non avevo nessun podcast. Ho questo qua di questa Elena Bizzotto che mi era stato segnalato, dico vabbè, ascoltiamolo. E lo avvio, dico, ma che mi potrà mai dire un podcast di un igienista dentale? Cioè, a me erano 10 anni che ero andato a fare un'igiene dentale, quindi capisci che non ero proprio frequentatore.
Il target giusto.
Esatto. Allora, invece lo avvio e correvo dentro questo parco bellissimo, dove sono stati ricostruiti degli edifici tipici tradizionali danesi, con il tetto fatto in paglia. Quindi mentre guardavo queste architetture, correvo nel parco, ascoltavo te che raccontavi come funziona la creazione della placca e poi del tartaro. Sì. come succede, e quindi...
battaglie epiche tra batteri. Esatto. Perché...
sì, ecco, sì. Mi immaginavo da una parte le battaglie viking e dall'altra parte le battaglie epiche tra batteri nella mia bocca, e scoprivo cose tipo che lavarsi i denti non è un qualcosa per ripulire i denti dal cibo che ci hai messo sopra, ma è per azzerare, cioè fare tabula rasa della carica batterica di quel momento, in modo da ricominciare il countdown dalla verso la formazione della placca del tartaro.
10 più diamo a Giulio.
Visto?
Sì, sì.
Mi è bastato un podcast per scoprire questa cosa, per cui sono tornato a casa e
sgrego la placca, mi lavo solo i denti.
Ho fatto il figo
oggi.
Subito con gli altri, me la sono rivenduta, dico: ragazzi, ma ancora siete così vecchi che vi lavate i denti dopo la colazione? Cioè, ve li potete anche lavare prima, perché non è per pulire i denti, ma... Ecco, questa capacità di entrare attraverso l'ascolto dentro un mondo che è anche molto visivo, no?
Sì.
E anche la capacità di far capire alla mia testa e al mio cuore l'importanza di determinate azioni quotidiane, viverle in maniera più consapevole e avere un impatto sulla salute, mi ha impressionato. Ho detto: cavolo, ma con un podcast si può fare veramente prevenzione e promozione della salute.
Io ci credevo come podcast addicted, cioè nel senso ascoltavo ore e ore e ore, perché poi a volte mi chiedo: ma cos'hanno questi podcaster di particolare rispetto, cioè è una forma di contenuto come gli altri. Ma il podcaster, prima di blaterare magari tanto tempo dentro sti microfoni, ascolta. E l'ascolto è considerata, l'ascolto che poi insomma nella maniera più precisina è l'ascolto attivo, è considerata una skill da sviluppare. Non è che siamo proprio così abituati all'ascolto, eppure ascoltare è la prima cosa che devi fare in comunicazione. Cioè voi quando si vanno a studiare, perché se non ascolti non recepisci tutta una serie di informazioni che poi ti possono servire per comunicare meglio. Quando io ho incominciato, cioè la mia idea era: faccio podcast tutti i giorni, i miei pazienti stanno lì, molte volte sai quando a fine sedute iniziano a fare domande e accavallano le gambe e non vogliono andare via, per cui vado anche in ritardo, no? E questo interesse da parte dei miei pazienti, diciamo che i miei pazienti rappresentano le persone... che puoi incontrare dappertutto, diciamo.
Certo.
Non è che ho pazienti particolarmente non che non siano speciali, ma sono rappresentano, possono essere un così un campione,
cioè, non
rappresentativo.
Fai una selezione all'entrata,
solo arrivano a me chiunque diciamo bazzichi per quello studio e arrivi a me, per cui trovo le donne, gli uomini, i bambini, gli anziani, non ho neanche anche in quel caso non ho
una specializzazione
tanto per cambiare. E l'aspetto curioso era l'interesse, e sta frase che mi ha ossessionata, no, nei primi anni di lavoro: dottoressa, a me questa cosa non l'ha mai spiegata nessuno, ma è che per spiegare le cose, spiegare nel senso anche a far comprendere, far capire, perché se tu capisci, è per quello che credo nel potere della conoscenza, se tu capisci dopo non torni più indietro, no? Quindi capire cosa stanno combinando i tuoi batteri, perché poi è stata una rivelazione anche per me, no? Perché io prima di essere igienista dentale sono anche la paziente di me stessa. Ti cambia totalmente, e questo aspetto diciamo mi ha fatto pensare che si possono anche raccontare le cose in un ambiente dove in realtà moltissimi colleghi e colleghi avevano già iniziato a fare divulgazione visiva, E infatti la prima osservazione che ho, mi hanno dato è stata, mi hanno detto è stata: ma secondo te qualcuno ascolterà un podcast di un igienista dentale che parla di placca, di tarte, di batteri? Ma guarda che fanno delle cose interessanti i batteri, anche perché lo diciamo ai life hacker che così cambiano, noi siamo... abbiamo molti più microorganismi delle nostre cellule,
per cioè in realtà siamo dei veicoli per colonie batteriche.
Infatti se no la quantità di cellule che ci forma è composta da più microorganismi di cellule nostre.
Boh.
Hai capito? Ma questo, diciamo, infatti noi, no, diciamo, l'essere umano oggi è definito il famigerato, chi mi segue lo sa, perché gli ho ossessionati, l'olobionte. Noi siamo l'insieme delle nostre...
Piacere, sono un olobionte.
Sono Elena l'olobionte. È così. Infatti molte volte ci si chiede, ma sono i microrganismi che ci hanno colonizzato o sono le nostre cellule che a un certo punto sono entrate in un mondo già vissuto e che hanno trovato, diciamo, il loro modo di organizzarsi e dare forma alla persona uomo, ecco. E ci condizionano a tal punto che noi lo dimentichiamo, riescono addirittura a influire sulla produzione di alcuni ormoni, come l'ormone del benessere. Per cui, cioè, non è che se non mi curo di loro è uguale. No.
Quindi la prossima volta che fate qualcosa date la colpa ai vostri batteri.
Sì. Beh, a volte diciamo che siccome condizionano anche alcuni ormoni che ci fanno sentire in alcuni modi, a proposito di emozioni, e poi noi agiamo in maniera diversa. Certo. Questo è da ricordare.
È estremamente affascinante. E è curioso che a un certo punto del tuo percorso, vedendo, anzi sperimentando il fatto che l'ascolto poi in maniera controintuitiva, perché uno dice parlo di igiene dentale, devo far vedere della roba, mentre la roba che puoi far vedere quando fai igiene dentale non è
bellissima.
Ecco, esatto.
No, sai che cosa? Sì,
cioè preferisco immaginarmeli, sì, i batteri, che vederli, sì, attivi, sì, nella, sì, tua bocca.
Sì, sì. Poi se li colorano, sai, le foto anche dove li colorano, poi sono fucsia, giallo, sono anche carini, cioè diciamo.
Gli mettono un vestito piacevole. Quindi sì, invece l'ascolto in maniera controintuitiva funziona molto. Uno, perché lo puoi incastrare nella tua giornata. Due, perché in teoria puoi cominciare ad ascoltarlo già dalla poltrona del dentista, perché puoi metterti nelle orecchie o ascoltare, come ascolti la musica di fondo, ascoltare qualcosa che ti aiuta a fare prevenzione, o anche durante la pratica dell'igiene, cioè se stai lì a lavarti i denti puoi ascoltare benissimo un contenuto. Quindi ha funzionato maledettamente bene. E a un certo punto però ti sei accorta che quello era la punta dell'iceberg, cioè per portare il sorriso nella vita di una persona gli posso insegnare a prendersi cura del proprio sorriso, però poi serve anche una componente diversa.
L'aspetto relazionale, anche tu dici spiego, quando tu immagini lo spiegare è parlare, diciamo, alla componente razionale. Credo che, infatti è per questo che la storia dei batteri che aderiscono, poi chiamano i batteri gli altri batteri e iniziano ad aiutarsi tra di loro, cioè lo storytelling, cioè quindi il racconto delle storie, per quello che colpisce, perché non va nella non prende la sfera razionale. Ti dico, i batteri si aggregano, formano il biofilm in, e tu devi rompere questo biofilm. Ok, se però appassioni raccontando la storia ti rimane più impresso, ed è sempre il non dimenticarsi la componente emotiva, e per questo che poi già da subito, ma già dall'università, io mi rendevo conto di come alcuni pazienti, dal mio modo di raccontare le cose, rimanessero, diciamo, più colpiti o agissero in maniera più rapida, e in altri casi no. Allora da lì è partito tutta il mio approfondimento, il mio studiare, il mio appassionarmi su tutte le componenti di extraclinica. Purtroppo l'ambito medico-sanitario, cioè siamo molto zoppicanti da questo punto di vista, e abbiamo ancora questa idea per cui io sono il professionista, quindi io ti spiego e tu, che sei il paziente, devi recepire e magari anche fare.
Certo.
Il fatto è che un'azione banale come il fatto di lavarsi i denti, che è un'azione che la persona fa, non ha neanche memoria a volte da quando inizia a farlo, non ha ricordo di come ha instaurato quell'abitudine. Tu lavori su un'abitudine, un comportamento, vuoi cambiare il comportamento, e dire non è sufficiente. Devi imparare a essere flessibile nel tuo modo di avvicinare i pazienti a questo aspetto. E allora da lì poi ho incominciato tutto il percorso legato proprio alla componente relazionale, che poi si sviscera in acquisire un po' di abilità di extra clinica, la chiamo io, perché non è solo la comunicazione come la intendiamo noi verbale, è tutto un insieme di aspetti.
È molto bello che questo percorso che hai fatto, no? Dalla bocca alla testa al cuore e il ritorno, poi abbia trovato una risonanza nella possibilità di condividerlo anche con altri colleghi. E non ti sei accontentata di creare un podcast per i tuoi pazienti, ma ne hai creato poi un altro per i tuoi colleghi, e da lì stai anche sviluppando questa possibilità per tante persone che lavorano nell'ambito della salute, di imparare a comunicare. Non ti insegno a fare le storie su Instagram perché così hai più pazienti, ma ti do un superpotere, ti aiuto, condivido con te il mio percorso perché tu abbia un superpotere nella comunicazione che ti aiuti a fare meglio il lavoro che fai. Perché penso chiunque sia finito in un ospedale, si sia trovato ad avere a che fare con problemi di salute, ha sperimentato come a volte poche parole dette nella maniera giusta sono più potenti di qualsiasi medicina. Ma non parole di conforto, comunicarti in maniera corretta anche l'esistenza di una malattia, un progresso o un regresso in una terapia. Qualsiasi cosa, non è solo l'informazione, non te la posso mandare via SMS, dici oh, ti ho mandato il messaggio, no. Per come viene veicolata, ha il potere di o annientarti oppure potenziarti e darti una grossa mano nell'evoluzione positiva di quello che stai vivendo.
C'è il rischio quando si lavora in ambito sanitario, medico, soprattutto quando hai a che fare con malattia, cioè quindi aspetti di malessere di una persona, di sviluppare quello che è un po' il cinismo, che è un meccanismo di difesa, no? Nel senso che... E allora lì entra in gioco l'empatia, ma anche in quel caso abbiamo una concezione di empatia non corretta, perché ci dimentichiamo che la prima, quindi o sei un cinico, quindi freddo, dici le cose così come vengono, non ti preoccupi della reazione del paziente, e dall'altra parte se sei empatico vai in burnout, cioè l'empatia intesa come mi prendo in carico,
certo, prendo
tutte
il peso
le emozioni
di tutte.
Ok. Empatia, se si vuole in qualche modo esercitare e anche agire, la prima cosa che ci si dimentica è l'autoempatia. Infatti è capire anche le mie emozioni, è lì che poi lo sviluppo, no, dell'intelligenza emotiva è fondamentale, perché poi l'empatia è una delle componenti, delle altre abilità dell'intelligenza emotiva. E quindi infatti una delle prime cose è l'autoconsapevolezza. Se io mi preoccupo solo delle emozioni della persona che ho davanti, anche lì poi c'è questo modo di dire mi metto nei panni dell'altro,
okay.
Che però è anche difficilissimo, perché l'altro è un mondo, cioè ha una famiglia, un vissuto, delle convinzioni, fa delle cose che non fai magari tu, quindi come fai veramente a metterti nei panni dell'altro? L'empatia è accogliere senza giudizio, esserci, essere presente, però senza dimenticarti le tue, perché certo. È lì poi, infatti, una delle frasi, soprattutto dei professionisti più appassionati, no? Quelli coinvolti anche emotivamente nel proprio lavoro, è il fatto di arrivare a casa svuotati. Lì poi c'è il rischio che quando vai in burnout diventi poi a tua volta cinico e perdi e crei quel distacco che è salutare per la tua diciamo sopravvivenza, perché poi noi vediamo sempre come anche il burnout è un qualcosa, parlo di quello che poi è un insieme di tanti modi di cioè il burnout racchiude uno stato che si esplica, diciamo, in tanti modi, però questo disinteresse, questo distacco, la stanchezza.
Che poi per assurdo è qualcosa che troviamo, no? Magari nel professorone, no? Dice, oh, viene a visitarmi il professorone. E poi trovi la mancanza di questa empatia. Però non è che lui che è cattivo o antipatico, è lui proprio perché ha dovuto confrontarsi con tantissimi casi per potersi difendere, ha dovuto sviluppare questa capacità. Però c'è evidentemente una terza via tra queste due che ci hai detto.
Sì, è l'incontrarsi, non farsi carico, nel senso che se io poi vivo tutte le emozioni di tutte le persone che incontro, cioè ho 9-10 pazienti al giorno, cioè torno a casa che sono spompata emotivamente parlando, perché le emozioni poi consumano, bruciano energia, e quindi tanto sono contagiose, no? Lo sappiamo, questa è una di quelle informazioni, diciamo, che si legge anche così sulle riviste, cioè l'emozione è contagiosa, per cui imparare anche ad ascoltarsi, a riconoscere le proprie, e quindi è l'incontro. E l'aspetto fondamentale è l'assenza del giudizio, e anche questa è una di quelle giudicare è qualcosa che è funzionale per la mia mente, perché giudicare etichetta, no? Noi raccogliamo una marea di informazioni, le dobbiamo incasellare, e quindi questa dove la metto, in che scaffale la metto, però giudicare, soprattutto quando il paziente si sente giudicato, a volte lo facciamo senza volerlo, è il primo modo per non essere empatici. Infatti il concetto dell'empatia agita è quella proprio di accogliere senza giudizio. Quando la persona non si sente giudicata, instaura quel legame con cui poi si può andare avanti. E non giudicare va allenato anche. Quindi l'assenza del giudizio è qualcosa di, sembra impossibile, ma si può allenare. Cioè, non smettere di giudicare.
La cosiddetta epochè, la sospensione del giudizio.
La sospensione, esatto. No, perché
vedi, i greci la sapevano lunga, eh?
Sì.
Ripercorrendo la tua vita personale e professionale, qual è stato il più grande mostro che hai incontrato? Cioè la cosa che ti ha dato più filo da torcere, che più volte magari si è ripresentata, che ha rischiato di mandarti tutto all'aria, e qual è stata la tua strategia per fronteggiarla?
Lavorativamente parlando, personalmente... forse il mostro con cui combatto in continuazione, per cui poi devo agire per uscire, è la dispersione, nel senso che questo mio appassionarmi a tante cose e volerle studiare, perché poi ricordo, sono generalista, sì, però non generalista che lascia tutto in superficie, cioè approfondisco, tende a volte a disperdere anche le energie, e quindi sicuramente una delle abilità che devo sviluppare è in qualche modo capire quando arriva il momento di focalizzarmi. E questo aspetto è un mostro con cui mi sono ritrovata a volte da affrontare, e che ogni tanto si ripresenta, perché se poi vuoi così portare avanti dei progetti, a un certo punto devi anche dare delle priorità. Faccio fatica, perché quando ti appassiona qualcosa sembra quasi rinunciare, però dico vabbè, per un momento ti metto lì e poi riaffrontiamolo. Torno a studiarti, torno a occuparmi di te, passione mia numero 500, e poi e cerco di, ecco, questo è uno così di quegli aspetti che cerco di affrontare e che sono ritrovata più volte a dovermi così con cui dovermi scontrare.
Grazie di cuore, Elena. Spero, ragazzi, che ve la siate goduta fino in fondo questa chiacchierata con Elena. È stato bellissimo poterla incontrare, oltretutto così proprio al volo, cotta e mangiata. L'abbiamo organizzata mentre lei ritornava a Padova dopo un corso, e quindi ci siamo incastrati. È bellissimo poterci incontrare dal vivo. Una delle cose più belle è che queste nostre chiacchierate riusciamo ultimamente a farle proprio intorno a un caffè, a un tavolo, seduti insieme e ci voleva veramente, dopo tutto questo periodo di relazioni e contatti online. Se volete vedere che faccia ha Elena Bizzotto, ragazzi, venite su strategiadigitale.info perché c'è il link al canale YouTube e così potete vedere anche il video del podcast, o magari potete andare direttamente sul canale Telegram dove ricevete ogni volta sia il link al podcast sia il link al video, così quando sentite delle belle voci dice fammi vedere che faccia c'ha questo qua. Bene ragazzi, attenzione, una cosa molto importante, voglio ringraziare i finanziatori, ora me li sto passando tutti in ordine alfabetico, mi pare che fossimo arrivati alla fine della C, oggi è il momento della D, della E e della F. Allora, grazie di cuore a Daniele Besana, grandissimo di VP, ok. Daniele Mosca, Daniele Tossi, Dario Pepe, ammazza quanti Danieli. Davide Gelati, Davide Zerbini, Emanuele Massiero, Enrico Rossomando, Fabio Di Santo, Fabio Di Maggio, Fabio Paolucci, Fabrizio Scoglio, Filippo Cossetti, Filippo Nicolò, Flavio Figorilli, Francesca Lacalce, Francesco Ragusa, Francesco Cecchetti, Francesco Maggioni, Francesco Maria Cursale, che figata in ordine alfabetico, e Franz Ziberna. Bene ragazzi, chi sono questi personaggi dei quali vi ho letto i nomi? Magari li seguite già sul web, magari siete finanziatori di Fabio Di Santo, l'illustratore più visionario del mondo, magari avete incrociato Francesco Cecchetti, l'uomo delle piante. Bene, queste persone finanziano Strategia Digitale, supportano questo podcast. Tu ascolti questo podcast, chi le paga le bollette del podcast? Chi supporta tutti i viaggi, gli incontri, tutto ciò che è necessario alla vita e alla crescita di questo progetto? Lo supportano gli ascoltatori, chi come te ascolta il podcast, se lo gode e dice ma lo sai che è? Ma ora faccio come Fabio Di Maggio e ci metto 5 euro al mese, oppure ce ne metto uno, oppure ce ne metto 50. Scegli tu come finanziare questo progetto. Quello che è bello è che il primo passo dell'utilizzo consapevole del digitale è sapere che l'informazione indipendente e di qualità ha un valore e possiamo noi finanziarla, possiamo diventare veramente parte di questo progetto. Allora ragazzi, grazie, 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 non mi stancherò mai di dirvi grazie e di mandare chi non è ancora finanziatore di Strategia Digitale su strategiadigitale.info. Lì c'è la possibilità di capire facilmente come in un minuto posso diventare finanziatore di Strategia Digitale e avere il mio fantastico nome letto e ringraziato in tutti i posti dell'universo di Strategia Digitale. E lì su Strategia Digitale mandateci anche i vostri amici, strategiadigitale.info, perché magari c'è quell'amico, quel collega che il digital lo utilizza solo per perdere tempo sui social media, oppure per metterci 10 ore di più a fare quello che una volta faceva in un minuto. Allora cerchiamo di utilizzarlo in maniera consapevole questo digitale, di diffondere il verbo. Vi dico anche che ultimamente ci stiamo incontrando sul gruppo, sul canale Telegram, con chi di voi c'è lì alle 8:30 di mattina per chiacchierare davanti a un caffè di vari temi legati all'utilizzo del digitale. Facciamo una colazione digitale, quindi se non vi è mai capitato di partecipare a queste chiacchierate, veniteci perché è molto divertente. Tanto il link è sempre quello di Telegram, che trovate su strategiadigitale.info. Uè Gaudiano, ce l'hai fatto a peperini! Sì, va bene, ok. Allora, grazie di cuore a tutti. Noi per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.